Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Quando ci sono le botte si prendono e si danno. Pace sociale.
E benvenuti a tutti gli ascoltatori, siamo su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Quest'oggi, come preannunciato dalle nostre pagine Facebook e Twitter, andiamo a consigliarvi la lettura dell'ultimo testo di Cristiano Armati, ovvero La scintilla, dalla valle alla metropoli, una storia antagonista della lotta per la casa. Un testo edito dalla Fandango, una novità proprio di quest'ultimo periodo, infatti il testo è uscito assolutamente da poco e tra pochi minuti ci collegheremo con l'autore proprio per parlare di questo libro e consigliarvelo. Dicevamo anche che questo libro, appunto edito dalla Fandango, ha circa 300 pagine, per la precisione 284 pagine, che assolutamente sono molto molto scorrevoli e molto molto interessanti. Un testo che comincia con un'introduzione intitolata Sognare di volare e poi con una prima parte dedicata alla lotta no-tav, ovvero dalla valle alla metropoli, respirare insieme. Poi abbiamo una seconda parte sulla quale probabilmente la presentazione si concentrerà un po' di più, ovvero una sola grande opera dedicata alla lotta per il diritto alla casa e anche questo argomento riguarda la terza e la quarta parte del testo, che vanno sicuramente ad approfondire il movimento di lotta per la casa, ma anche il decreto Lupi, gli sgomberi e soprattutto le lotte e l'organizzazione di queste ultime. Una quinta parte del testo poi è secondo me molto molto interessante, perché si intitola Lotta per la casa, una prospettiva storica, e qui difatti si tratta la guerra partigiana per arrivare fino alle borgate, per arrivare poi alle prime occupazioni e ai primi organismi che di fatto saranno un po' i precursori di quelli che sono gli attuali movimenti per il diritto all'abitare. E il testo poi si conclude con un epilogo, ovvero la battaglia della Montagnola. Sicuramente il pregio di questo testo è il fatto che riesce assolutamente in maniera precisa a collegare, a mettere insieme diverse lotte. Difatti moltissimo abbiamo parlato di unità delle lotte, una cosa che Radiazione cerca nel suo piccolo di rilanciare, e difatti questo testo sicuramente ci riesce, perché riesce a mettere appunto in collegamento la lotta contro il TAV in Val di Susa con la lotta per il diritto alla casa, fino ad arrivare alle lotte dei facchini, alcune delle quali assolutamente vittoriose, fino anche alle lotte per chiudere i CIE, e quindi centri di identificazione ed espulsione. Un libro che sicuramente ha un respiro principalmente nazionale, principalmente legato alla città di Roma, quindi alla capitale, ma che riesce anche ad avere il pregio di avere uno sguardo d'insieme e poi si collega anche ad altre lotte di carattere internazionale, ad esempio relative alla Turchia, ma non solo. Quindi un testo che sicuramente è molto molto ricco e che quindi ai nostri microfoni vogliamo consigliare. Ci fa sicuramente molto piacere anche ricontattare Cristiano, che è un compagno che più volte abbiamo intervistato ai nostri microfoni, sia per parlare dei testi spesso editati dalla Red Star Press, il progetto editoriale in cui anche lui lavora, che ha di fatto fondato, e poi ci siamo collegati con lui molte volte, come sapete, anche proprio dalle piazze e quindi dal vivo delle lotte. Tra pochissimi minuti, dopo un breve stacco musicale, ci metteremo infatti in collegamento con lui, e io nel frattempo vi ricordo i contatti di Radiazione, ovvero il numero 388 42 92 504, quindi se volete mandarci un sms per consigli, considerazioni, notizie e quant'altro, siete ovviamente i ben accetti. Il telefono qui è acceso e carico. Lo stesso vale per le pagine Facebook e Twitter, potete scriverci anche lì, altrimenti siete sempre ben accetti anche a passare alla sede di Radiazione qui in via Ogni Santi al Civico 58 se siete di Padova, magari la domenica sera quando faremo il nostro consueto apericena domenicale, che serve appunto anche per mantenere fisicamente questa radio e ovviamente anche per migliorarne la strumentazione. Detto questo, io vi lascio un piccolo stacco musicale e adesso ci mettiamo infatti in collegamento con Cristiano.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ci sono le 18:08, qui in diretta su radiazione.info, e come preannunciato prima dello stacco musicale, siamo adesso in diretta con Cristiano Armati, che intanto salutiamo. Ciao!
Ciao, un abbraccio a tutti.
Ciao, intanto grazie per il collegamento. E quest'oggi appunto pensavamo, tra i vari testi che come al solito consigliamo qui su Radiazione, di proporre il tuo ultimo lavoro, quindi La Scintilla, dalla valle alla metropoli, una storia antagonista della lotta per la casa. E pensavamo quindi di farti un po' di domande dopo che abbiamo dato poco fa i dati di questa pubblicazione. Intanto, tra le prime pagine di questo testo, una piccola frase che mi ha colpito è stata: la geografia delle lotte è imprevedibile, scritta appunto nel primo capitolo dedicato proprio alla lotta Notav. E ti chiederei se per gli ascoltatori puoi spiegare la scelta di cominciare questo libro proprio a partire dalla lotta Notav.
Sì, effettivamente ho scritto che la geografia delle lotte è imprevedibile, perché io stesso a un certo punto sono rimasto stupito, no, del fatto che io sono nato a Roma, e giuro esistono quartieri di Roma dove io non credo di essere mai stato, ma sono stato una quantità incredibile di volte a Susa, dove magari avrei potuto anche trascorrere tutta la mia vita e non metterci mai piede, no? Non è andata così, e d'altronde, se ho iniziato un libro che parla di lotta per la casa da Susa, c'è un motivo, ed è un motivo che va nella direzione del tentativo che è stato portato avanti, e credo con risultati buoni, anche se sempre da migliorare, di allargare per l'appunto il discorso e di passare intanto da una lotta per la casa a un discorso sul diritto all'abitare, e una volta fatto questo, quindi di portare un'esperienza tipicamente metropolitana, portarla in valle. Se infatti nella metropoli era molto chiaro come in valle si lottasse per un qualcosa che riguardava la qualità della vita di tutti, alla stessa maniera anche in valle c'era e c'è forte questa consapevolezza, per la quale lottare contro un'opera imposta, inutile e dannosa come la linea ad alta velocità equivalga a riappropriarsi per esempio di un palazzo occupato, in ultima istanza con un centimetro di TAV sappiamo ci si costruiscono 100 case popolari, e quindi il libro parte proprio dalla Val di Susa per questa ragione, e per quanto riguarda in maniera specifica il racconto che viene fatto nel libro, per la ragione che queste tematiche erano all'ordine del giorno all'interno di un'assemblea che si chiama per l'appunto Dalla Valle alla Metropoli, che si tiene in Val di Susa nel tradizionale campeggio di lotta estivo che si fa da qualche anno in valle, ed è un appuntamento che continua, tant'è che anche quest'anno ci sarà un'assemblea Dalla Valle alla Metropoli che farà il punto proprio sulle questioni di cui stiamo parlando.
Sì, difatti c'ha sicuramente anche, almeno a me ha fatto anche sorridere il fatto che a pagina 24, già quindi all'inizio del testo, ricordi anche Radiazione con la fortuna appunto di aver trovato gli scarponcini per potersi insomma difendere dalla repressione, però questo magari è un aspetto che lasciamo in secondo piano, magari più scherzoso, e che lasciamo diciamo anche al lettore.
No, se non ti dispiace, poi il lettore lo incontrerà, però
esatto.
L'episodio così aneddotico degli scarponcini alla festa di Radiazione per me è stato fondamentale, ma non soltanto per i motivi che poi il lettore scoprirà, perché in realtà non lo reputo neanche affatto casuale, ecco, anche quello fa parte di... cioè il discorso di unire le lotte è un discorso che a livello teorico si può parlare tanto, ma a livello pratico è fatto anche di tante piccole cose, e quella è una di queste, quindi ci sta a pieno titolo nel libro.
Assolutamente. Poi ecco, nella seconda parte del tuo libro inizi a parlare in maniera molto approfondita di lotta per la casa, e ad esempio a pagina 82 scrivi che il movimento di lotta per la casa non è fatto di politici professionisti. Se magari puoi spiegare agli ascoltatori un po' in sintesi come si caratterizza questo movimento a Roma, e quando a Roma suona la sveglia, che qui ad esempio troviamo a pagina 63.
Sì, a Roma, per delle caratteristiche peculiari proprio del territorio, di quel territorio, in realtà la casa ha sempre rappresentato una contraddizione che per ampiezza arriva addirittura, non dico a superare, ma quantomeno ad uguagliare quella che tradizionalmente c'è tra capitale e lavoro. nel senso che, per dirla con parole molto semplici, a Roma un reddito medio di per sé non è sufficiente a coprire i costi di un affitto, quindi figuriamoci redditi ancora più bassi o la mancanza di reddito, che pure è una costante, un'altra delle costanti di un territorio come quello romano, no? Il protagonismo del cosiddetto sottoproletariato. E per questa ragione la lotta per la casa ha accumulato una storia molto lunga, che ha consentito anche la formazione di figure, potremmo definirle quadri popolari, che sono stati capaci anche di passare un certo sapere, una certa attitudine all'organizzazione dal basso, anche generazione dopo generazione. Di conseguenza, chiaramente, quando dico nel libro che il movimento di lotta per la casa non è fatto da politici professionisti, vuole essere ovviamente una polemica nei confronti di un mondo che è ben diverso, il mondo, chiaramente il mondo di sopra, diremmo oggi ai tempi di Mafia Capitale, che chiaramente utilizza la politica per un arricchimento personale e non per un discorso apertamente tangentista. Viceversa, chi si organizza a Roma sul terreno di lotta per la casa è in primo luogo chi il problema della casa lo vive in prima persona ed è interessato direttamente dalla cosiddetta emergenza abitativa. La gravità della contraddizione sulla casa a Roma fa sì che sia davvero ampia la cerchia di chi è interessato dal problema, perché, ripeto, con affitti medi superiori agli stipendi medi, praticamente dire che tutti sono interessati dal problema della casa a Roma significa dire qualcosa di molto vicino al vero.
Sì, e quando, cioè, a pagina 63 ad esempio tu dici che a Roma suona la sveglia, se magari puoi dare anche qualche elemento su l'ondata appunto di occupazioni che di fatto vede Roma risvegliarsi.
Sì, a Roma suona la sveglia è stato uno degli slogan che sono stati lanciati durante questi famosi tsunami tour. Che cos'era lo tsunami tour? Era l'idea di muovere alla conquista dell'invenduto romano, sia pubblico che privato, cioè tantissimi palazzi lasciati abbandonati a fronte di tantissime persone senza casa, muoversi tutti quanti insieme, tutti contemporaneamente, lo stesso giorno, la stessa ora, arrivando fino a 1000 famiglie per 10 palazzi lo stesso giorno. È stato ripetuto 4 volte questo modello, con risultati importanti, devo dire, anche entusiasmanti per chi ci ha preso parte in qualche modo. E quando dicevamo la sveglia è suonata, parlavamo proprio ai palazzinari, agli speculatori e a tutti coloro che, per quanto ci riguarda e ci riguardava, non avevamo bisogno che arrivasse qualche magistrato affinché potessimo definirli comunque mafiosi, perché quello che stavano facendo al territorio romano e ai suoi abitanti, quello è stato sempre sotto gli occhi di tutti. E quindi per noi quella sveglia lì era suonata da un pezzo e l'abbiamo fatta suonare un po' anche per loro. Tutto quello che è stato fatto è comunque, per quanto importante e per quanto entusiasmante per chi ci ha preso parte, bisogna anche dire che è anche la classica goccia nel mare rispetto alla reale portata dell'emergenza abitativa a Roma e alla reale portata potenzialità distruttrice dell'assetto mafioso, clientelare, che a Roma comunque continua a imporre un modello che è l'esatto contrario dal risultato che si auspica nel momento in cui si fa la lotta per la casa, cioè quello di sganciare di diritto alla casa dalla proprietà privata e di imporre la casa popolare proprio come dato di fatto, come elemento normale in un ideale paesaggio cittadino tutto da costruire.
Sì, tra l'altro giustamente prima dicevi un po' tutti parlano di unità delle lotte, è un contenuto a cui anche qui alla radio ci teniamo particolarmente, difatti spesso ci adoperiamo affinché le lotte possano mettersi in collegamento nel nostro piccolo ovviamente. Di unità della lotta di fatto questo libro è assolutamente pregno e ti chiederei infatti se e come si è concretizzato un sostegno alle occupazioni abitative da parte degli studenti come componente.
Gli studenti sono una parte fondamentale all'interno del movimento di lotta per la casa che ha prodotto gli Tsunami Tour, sono talmente importanti che io stesso mi dimentico di avere a che fare, diciamo così, con degli studenti, nel senso che tale è anche l'abitudine a considerarli interni alla lotta per la casa che quasi ci si dimentica, come dire, le altre identità che ognuno ha. In realtà ognuno di noi ha diverse identità, ovviamente, no? Accanto a quella di occupante. La grande intelligenza, soprattutto degli studenti raccolti intorno alla sigla The Cage, Casa per Tutti, è stata quella di impostare tutto quanto un lavoro che paradossalmente parte proprio dai diritti fondamentali che devono essere riconquistati da chiunque. E quindi la casa, il lavoro, l'istruzione è un'altra parte importantissima che deve essere aperta a tutti e a tutte, questo è evidente, ma è anche evidente che è inutile, tra virgolette, parlare di diritto allo studio se poi, come dire, bisogna andare a studiare sotto un ponte. Questo è un po' l'elemento che ha unito le lotte all'interno dello Tsunami Tour e sul quale si continua, devo dire, anche con grandi soddisfazioni a lavorare. Un altro esempio su un fronte diverso ma in realtà uguale è quello appunto delle lotte della logistica. Lì il legame è stato più evidente perché chiaramente chi ha problemi di reddito ha anche il problema della casa e il lavoratore della logistica sappiamo quanto sia sfruttato in termini di reddito, oltre che di abuso del proprio tempo e da tanti altri punti di vista. Quello che è successo è che tantissimi fattini in realtà già lavorano, vivono all'interno di case occupate, già hanno imboccato la strada della lotta per la casa e per cui anche qui c'è stata una certa naturalità a essere presenti sui fronti delle lotte per la logistica, non nei termini soltanto di una sacrosanta solidarietà che ovviamente è sempre da ricercare e da portare ovunque, ma proprio nei termini che è roba nostra, che è roba che ci riguarda. Da questo punto di vista la lotta per la casa, perlomeno dagli anni 70, aveva capito una cosa. Intanto le lotte sociali sono sempre il proseguimento delle lotte che vengono fatte in fabbrica. Questo per un motivo molto semplice, perché sul terreno del riformismo il padrone può cedere qualcosa, per esempio, e ha ceduto nella storia italiana di tanto in tanto qualcosa in termini di salario, ma se poi io quei punti percentuali di aumento non li sostengo con la lotta sociale o per esempio con la lotta per la casa, ecco che quello che entra da una porta poi esce dalla finestra. I padroni sono sempre gli stessi, quindi dare 1.000 lire d'aumento in fabbrica e poi imporre un aumento invece di 2.000 lire sulla pizione è un gioco molto semplice. In alcune realtà, penso soprattutto a quella torinese dove il soggetto padronale è quasi monolitico, no? Basti pensare a quello che ha significato la Fiat in quella città, lì questo meccanismo è proprio trasparente, ma anche dove le cose sono un po' più complesse, un po' più stratificate, questo resta assolutamente vero e per quello quindi effettivamente l'unità della lotta è necessaria, perché è assolutamente naturale, altrimenti ogni frammento risulterà parziale e perdente. Con la sensibilità degli anni 2000, ma che anche questa ha radici profonde, c'è sempre un elemento che poi va aggiunto, che va sempre, non va dimenticato, e quindi è da aggiungere, è il problema della devastazione ambientale, perché in ultima analisi, anche qui, nella prospettiva in cui è tutta da guadagnare in ogni caso, si dovesse riuscire ad avere salari soddisfacenti, case soddisfacenti, tutto sarebbe inutile se poi mi imponi il tumore, se poi mi imponi appunto un territorio devastato, non mi serve né la casa né un salario decente se lo devo pagare con un tumore. Ecco, questo è un elemento direi importante.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, proprio all'interno di queste pagine ho trovato assolutamente molto attuali gli stessi richiami ad Engels proprio su quella che era la pigione, che oggi chiamiamo affitto e che difatti è una rapina. E come dicevo anche all'inizio della trasmissione, all'interno di questo testo c'è una parte quasi finale che però è corposa e assolutamente molto interessante, che è dedicata proprio alla memoria di classe, di cui comunque tu adesso stavi accennando, e ci riferiamo soprattutto alla lotta appunto per la casa nei decenni scorsi. Quindi io ti chiederei se per gli ascoltatori puoi un po' in sintesi raccontare quali sono stati i collettivi, le organizzazioni che storicamente hanno, diciamo, preceduto gli organismi di lotta per la casa dei giorni nostri.
Sì, un elemento molto bello che riguarda la lotta per la casa è la sua nascita a partire dalla conversione di quelli che furono i comitati di liberazione nazionale in organismi proprio di lotta per la casa. In maniera particolare, già nel 1946 furono addirittura i cattolici romani, alcuni tra i combattenti partigiani diciamo anche più in vista, che scelsero di trasferire quel patrimonio di lotta e di conflittualità che aveva caratterizzato la borgata romana, di trasferirlo dal terreno della lotta contro il fascista e il nazista al terreno appunto della conquista di diritti che effettivamente urgevano allora. Parliamo di tutto il campo dei diritti, dell'abitare, non soltanto della casa ma anche i trasporti, i servizi. Quello diventò il terreno privilegiato di impegno, e tanto era forte questa volontà e tanto alludeva alla necessità di un cambiamento, che tanto per dirne una, il primo organismo organizzato della lotta per la casa a Roma, il Centro per le Consulte Popolari, aveva come acronimo un non casuale CCCP. Questi erano organismi che dialogavano in maniera molto forte col Partito Comunista, che non era per lo stesso Partito Comunista scontato relazionarsi col sottoproletariato, maneggiando magari meglio l'organizzazione di fabbrica in senso più tradizionale. Ciononostante, invece, a Roma riesce a organizzare queste masse, anche a strappare alcune conquiste importanti, finché non inizia però a prodursi una rottura, nel senso che gradualmente queste prime organizzazioni di lotta per la casa cominciano a spostarsi dalla conquista del diritto alla casa per chi la casa non ce l'ha, alla difesa del mondo dell'inquilinato, un mondo che oggi diremmo di ceto medio, diciamo oggi quasi con un occhio al passato, perché questa distinzione credo che oggi cominci quantomeno a scricchiolare. E chiaramente già a partire dagli anni 60, quando appunto il Partito Comunista e le sue organizzazioni, le sue ramificazioni cominciano a tutelare l'inquilino più che a conquistare appunto il diritto alla casa per chi la casa non ce l'ha, questo comincia a generare proprio delle contraddizioni che che spostano l'attenzione di alcuni militanti che, partendo dallo stesso Partito Comunista, ma anche da altre organizzazioni come il PSIUP, tutta l'area anarchica, anche una parte all'epoca davvero importante di cattolicesimo impegnato, cominciano gradualmente a rompere con appunto gli organismi del Partito Comunista, a fondare nuovi organismi. C'è un comitato di agitazione borgare attivo già a partire dal 68 e poi gradualmente entrano in scena le realtà che fanno riferimento a lotta continua, a potere operaio e all'autonomia operaia. Qui potremmo citare la battaglia di San Basilio, siamo nel 1974, a testimoniare soprattutto la non solo il conflitto, ma anche la partecipazione che queste situazioni seppero in qualche modo raccogliere, e in maniera particolare proprio da un'area autonoma che non soltanto con la lotta per la casa, ma passando attraverso tutte le lotte per l'autoriduzione, autoriduzione della bolletta dell'Enel, cioè della corrente elettrica. All'epoca in realtà le fabbriche pagavano 8 lire a kilowatt, i proletari ne pagavano 40, e a un certo punto qualcuno ha detto voglio pagare pure io 8 lire, e da lì tutta una battaglia formidabile per le autoriduzioni. A un certo punto si arrivò a autoridurre anche la bolletta del telefono e poi a organizzare anche come dire, il diritto al superfluo, il pane e le rose, no? E quindi voglio dire, libri, dischi, i famosi espropri popolari, ecco, tutto questo patrimonio che sarebbe arrivato fino ai giorni nostri, passando attraverso, già a partire dalla fine degli anni 80 e primi anni 90, attraverso lotte importantissime che un'area autonoma iniziò a impostare sul terreno, per esempio, di opposizione all'energia nucleare, e su un terreno antiimperialista. Alcuni nomi restano ormai famosi: la centrale nucleare di Montalto di Castro, con la battaglia che è stata condotta in quella zona, ma anche Comiso in Sicilia, un antenato del MUOS, potremmo dire, a livello di opposizione all'imperialismo militarista, ecco. Tutti questi elementi si sono anche stratificati nel tempo e direi che restano oggi patrimonio dei movimenti per il diritto all'abitare, nel loro porsi come soggetti politici a 360 gradi e non come organismi semplicemente interessati a una vertenza specifica, ecco, non è da questo punto di vista un sindacato della casa, ma una volontà di affrontare l'ipotesi di un cambiamento radicale dell'esistente.
Sì, difatti io personalmente di tutti questi aspetti, diciamo a livello storico di come la lotta per la casa nella capitale fosse stata affrontata in primis con una continuità anche con la resistenza partigiana, non ne sapevo quasi nulla, e quindi sicuramente questa lettura mi è stata molto preziosa, e per questo anche la consiglio agli ascoltatori. E venendo diciamo anche all'oggi, puoi spiegare, visto che all'interno di questo testo parli anche di cosiddette grandi opere e poi di cosiddetti grandi eventi, come hai collegato l'aspetto delle occupazioni abitative ad una kermesse come l'Expo a Milano?
Purtroppo il collegamento è venuto davvero spontaneo, perché proprio per quanto riguarda Milano, al di là di tutto, sono anni che il processo di gentrification delle aree che dovevano essere interessate da Expo è stato portato avanti con una ferocia davvero incredibile. Negli occhi di molti ci saranno le immagini degli sgomberi delle case popolari che, prima di essere occupate a Milano in maniera particolare, sono state tenute volutamente vuote. Si parla di qualcosa come 30.000 appartamenti vuoti, solo e soltanto con l'intento di vendere questi appartamenti nel momento in cui queste aree dovevano essere valorizzate dall'avvento di Expo. Ora, quanto questo effettivamente è andato in porto è tutto un altro discorso. Sicuramente Expo ha giustificato e in qualche modo prodotto questa situazione. Una situazione dove la speculazione edilizia è stata garantita anche con strumenti, come dire, extra legali o con una legislazione speciale, ecco, è più corretto, perché sappiamo benissimo che a un certo punto ad Expo, no, è stato necessario mettere lì il commissario straordinario, che alla fine è una sorta di plenipotenziario che non ha neanche più l'obbligo davvero di rispettare anche le leggi che, ok, ordinariamente vengono già violate di loro, ma perlomeno, no, qualche paravento, qualche appiglio in più anche a livello di contestazione magari ancora lo offrivano. Bisogna tenere conto di una cosa: in realtà molto spesso si pensa che l'emergenza abitativa sia un frutto, come dire, doloroso ma in qualche modo inevitabile rispetto a una società che comunque lascia qualcuno indietro. Non è così, è tutto il contrario, nel senso che è proprio la società dove viviamo che ha bisogno di produrre emergenza abitativa per garantire al capitale i livelli di cui il capitale stesso ha bisogno per alimentarsi. Ogni palazzina frutto della speculazione edilizia non si limita soltanto a devastare l'ambiente, a essere un obbrobrio dal punto di vista estetico, a essere un insulto nel momento in cui rimane vuota, ma è essa stessa che produce l'emergenza abitativa, perché quando le case vengono costruite al di fuori di un regime di case popolari, di una proprietà pubblica, cosa succede? Succede, mi rendo conto che potrebbe sembrare complesso, ma succede che aumenta il dislivello tra la quota di proprietà pubblica e il patrimonio disponibile. Più aumenta questo dislivello, più aumentano i prezzi dell'affitto, anche nel momento in cui aumentano le case vuote. Infatti, chiudo con questo esempio che è emblematico, nel 1946 a Roma c'erano 25.000 appartamenti vuoti, oggi, nel 2015, a Roma ci sono 270.000 appartamenti vuoti. È stato risolto il problema dell'emergenza abitativa con l'aumentare del patrimonio immobiliare, delle case disponibili? No, nel modo più assoluto. L'emergenza abitativa, al contrario, si è aggravata in maniera direttamente proporzionale al patrimonio disponibile nelle mani dei privati.
Sì, ha un esempio che, come dire, è eloquente. E andando in chiusura un po' con questi elementi che sicuramente non esauriscono la lettura di questo testo, proprio perché dicevo prima di telefonarti che è un libro che riesce a mettere in collegamento le lotte come quella NOTAV con quella per il diritto all'abitare, con le lotte anche dei facchini e di fatto anche con le lotte ad esempio contro i CIE. E non è un testo solo legato a Roma o all'Italia, ma comunque anche un respiro, secondo me, anche di carattere internazionale. Ad esempio quando scrivi della Turchia, delle lotte in Turchia. E ti chiederei quindi come hai collegato le lotte qui in Italia con quelle all'estero.
Della Turchia io mi ricordo benissimo un episodio che oggi potremmo anche magari trovare banale rispetto a tutto quello che è successo e che sta succedendo effettivamente in Turchia, però tutta la situazione intorno a Jesse Park nacque rispetto a quella che sembrava una contestazione anche contenuta rispetto alla volontà di sboscare una piccola area destinata a verde pubblico, no? Poi in realtà la protesta crebbe e non poco, fino a portare la Turchia a livelli che forse potremmo addirittura definire preinsurrezionali. Quei pochi alberi che sono stati difesi fino al punto da fomentare, ovviamente perché i problemi insomma erano numerosi, ma quei pochi alberi sono esattamente il legame che c'è tra le lotte per il diritto all'abitare, così come vengono intese in tutto il mondo. Dietro quei pochi alberi ci sono naturalmente persone in carne e ossa, compagne e compagni che con la loro persona, viaggiando, portando le loro esperienze, spiegano quello che sta accadendo e quindi comunque consegnano un patrimonio di esperienze, di idee, di situazioni in mani via via sempre più ampie, e quelle stesse lotte producono immaginario, producono conflitto, producono suggestioni che in qualche modo ti fanno pensare che anche nei momenti più duri comunque non sei da solo, non sei da solo a Roma, non sei da solo neanche in Turchia, e chiaramente la Turchia nella fattispecie ha dato un contributo molto importante. I movimenti per il diritto all'abitare a Roma sono stati proprio il soggetto che ha lanciato nel contesto romano una manifestazione importante a sostegno della Turchia, e noi parlavamo di difendere quei pochi alberi perché sapevamo quanto quei pochi alberi erano in realtà decisivi, perché ognuno di noi quando scende nel suo quartiere vede quei pochi alberi, quegli stessi pochi alberi, e sa bene quanto tenersi quei pochi alberi, pochi o tanti che siano, è esattamente ciò che passa tra la possibilità di una vita ancora decente nei nostri territori e invece l'abbrutimento più totale lì dove quei pochi alberi cedono il posto al cemento. Oggi, domani, tutti i nostri diritti cederanno il passo alla repressione, alla persecuzione poliziesca, alla rinuncia non soltanto alla casa, ma alla scuola, alla sanità, a tutto ciò che fino ad oggi in qualche modo ha strutturato un vivere ordinario seriamente messo in discussione dall'assetto attuale.
Certo. Tra l'altro, anche leggendo proprio il fronte copertina, quando leggiamo una narrazione partecipata e sorprendente come una scintilla che nella notte del capitalismo globale continua a tenere viva la fiamma della rivoluzione, ecco, questa è una frase che sicuramente ben descrive il testo di cui adesso abbiamo dato nell'arco di questa puntata sicuramente alcuni elementi importanti. Io ti ringrazio molto per il collegamento, ti do un in bocca al lupo per la presentazione che hai dal vivo tra circa 15 minuti, se non sbaglio.
Sì, è vero, anche se oggi sono qua a Firenze, non parleremo della scintilla ma di un testo completamente diverso, affronta la tematica della repressione, affronta la storia di un militante svizzero che finì per farsi 7 anni di galera in una prigione israeliana tra il 70 e il 77, ma a ben vedere, qui apriremo una parentesi troppo grande, la Palestina è il terreno forse del cuore per tutti i militanti del movimento per il diritto all'abitare, perché se quel problema non è particolarmente feroce a Gaza, evidentemente non è feroce da nessuna parte, insomma.
Assolutamente. Io ti ringrazio ancora tanto e sicuramente avremo occasione anche di vederci alla festa di Radiazione, che lo ricordiamo anche agli ascoltatori, sarà il 17, 18 e 19 di luglio a Piazzola sul Brenta, qui in provincia di Padova.
Sarò lì senz'altro.
Grande. Allora ci sentiamo presto e grazie ancora.
A presto. Grazie,
ciao.
Grazie a te e ancora a presto. Ciao.
Ciao, ciao.
tutta scema. Spesa sti fascista manica da che la druna. Santa picciana vampa che padra che madruna.
Santa, Santa, Santa piccia.
Il nuovo che avanza fascista imprenditura. Che ha chiuso fa vicina e chiuma varane e fortuna. Accetta casa del navano che a te manca luna. Santa picciana vampa che padra che madruna.
Santa, Santa, Santa piccia.
Santa piccia. Questura, sanna piccia, guardia giura, c'è stassura, sanna piccia, una vampa, la padra, che padrone.
Santa, santa, santa piccia, santa, santa, santa piccia, santa piccia.
Quella prima amara.
Ma è un cucciolo di radio. È radiazione.
E rieccoci in diretta, sono le 18:47 minuti, abbiamo appena ascoltato Cristiano Armati consigliando il suo ultimo lavoro edito dalla Fandango Libri, ovvero La Scintilla, dalla valle alla metropoli, una storia antagonista della lotta per la casa, un testo assolutamente molto molto interessante, come avrete anche avuto modo di sentire in questa intervista che ha toccato diversi aspetti e diverse lotte. Nel retrocopertina di questo testo c'è scritto: siamo gli ultimi della terra e stiamo venendo a prenderci il mondo. Quindi con questo auspicio andiamo in chiusura con questa puntata, non prima comunque di consigliarvi alcuni dei prossimi appuntamenti. All'inizio della trasmissione infatti vi ricordavo l'appuntamento della domenica, ovvero dalle 19:30 alla sede di Radiazione qui al Civico 58 di Via Ognissanti a Padova in quartiere Portello, è aperta per la pericena musicale, mentre sabato 20 giugno alla mensa Marzolo occupata, quindi in Via Marzolo qui vicino, ci sarà una cena assieme a delle lavoratrici ucraine che stiamo anche sentendo ai nostri microfoni ogni giovedì all'interno della trasmissione di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Abbiamo infatti una nuova rubrica, ovvero Voci dalla Nuova Russia, Voci dalle Repubbliche Popolari. E difatti trovate anche il collegamento di ieri sera nel podcast delle ultime interviste. Assieme a queste lavoratrici immigrate ucraine faremo appunto una cena, dicevo, sabato 20 giugno alla mensa Marzolo occupata alle ore 20 e il ricavato di questa cena andrà a finanziare le spedizioni nel Donbass, spedizioni appunto di generi alimentari, di vestiario, e medicine, batterie, tutto ciò appunto che può servire alle popolazioni che continuano eroicamente a resistere. Quindi un appuntamento decisamente importante a cui siete invitati a partecipare. Il sabato successivo ci sarà invece un'altra cena, questa sarà invece benefit per Radiazione, perché come sapete le spese sono sempre parecchie, sia per il mantenimento della nostra sede sia per migliorare la nostra strumentazione, ma banalmente banalmente anche per fare le trasmissioni, quindi ricaricare il telefono e quant'altro, e se volete sostenerci potete farlo anche partecipando sabato 27 alla mensa Marzolo occupata dalle 20:30 ad una cena che sarà a base di piatti, diciamo, caraibici. Comunque a breve arriverà anche la locandina che sarà visibile sul nostro sito, e ci sarà anche l'evento Facebook sulla nostra pagina. Infine, come prima anticipavamo, potete anche segnarvi sulla vostra agenda che il 17, 18 e 19 luglio, come abbiamo fatto l'anno scorso e anche quello precedente, ci sarà la festa di 3 giorni di radiazione. Quest'anno torneremo a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova come nella prima edizione, con un ricco programma di iniziative, dibattiti, socialità e musica, e anche questo appunto sarà a breve nelle vostre mailing list e comunque sul nostro sito. Quindi 17, 18 e 19 luglio, festa di radiazione, ecco, per poterlo segnare in agenda. Con questo chiudo, ovviamente vi auguro buona serata, rimanete in ascolto anche della puntata di DJ Set Chinatown in onda questa sera, sempre da Piazzetta Caduti della Resistenza, qui sui canali di radiazione.info. Ciao a tutti!
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Il messaggero. Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Yeah, this is my new strain of weed.
This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth, officer, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please. Roll your butt on the screen, and then you take off your uniform. Quit round dog and knees. Change your costume, please. The officer squeals. When you get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Little the next day, it gets high and get you free. Fuck the police, yeah, man. Now women sound the nothing. Fuck the police, yeah, puff it, puff on it. Taking up on your down and puff the police, puff, puff the police. You'll see you will be beaver on the chains of the beast that enslave your wicked mind, puff on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to see clear. It will tell you things that make your head ring in the moon like a record playing at high speed 200 BPM spin. If you get arrested, they expect your mace to rub it in when you know it's just the weed you need. Like you'll be covered in. I said, puff the police, him and now him as now.
To your boss, white boy.
Oh, I'm gonna go walking in the moonlight with you.
You wanna hold my hand?
Black choppers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell, I need 100 black